E rieccoci rientrati in diretta per il secondo approfondimento della serata. E andremo a parlare delle vicende che riguardano la fabbrica ex GKN di Campi Bisenzio, e per farlo abbiamo ai microfoni ospite Dario Salvetti, a cui diamo il bentornato qui ai microfoni di Blackout. Ciao Dario, ci senti?
Ciao a tutte e tutti.
Allora, grazie innanzitutto di essere qui con noi anche questa sera. E allora, noi avevamo pensato di contattarvi perché siete giusto passati per la nostra città la settimana scorsa, in due punti, alle officine Corsare e al CSOA Gabrio, per diciamo appunto fare la prima assemblea dell'azionariato popolare dell'area, diciamo, italiana del nord-ovest, e anche per parlare appunto dell'intervento pubblico. Però io chiedo solo se appunto possiamo, prima di inoltrarci in questa parte, secondo me in maniera dovuta, affrontare prima anche il vostro comunicato, la vostra posizione che è uscita appunto da quello che avete scritto rispetto alla strage che c'è stata appunto a Firenze nel cantiere per la costruzione dell'Esselunga. E appunto partirei prima da qui, se hai voglia di dirci appunto come vi siete posti come ex collettivo su questa vicenda, e appunto che cosa, quali sono le cose che avete espresso.
Purtroppo la lettura di quello che è successo in quel cantiere è fin troppo facile. Un fazzoletto di cemento, perché stiamo parlando della costruzione di un supermercato, non di un centro commerciale, nemmeno, non so, di un grande porto. Un fazzoletto di cemento dove attualmente risultano operanti 35 ditte edili e 60 subappalti. I morti sono probabilmente dovuti a un errore di processo, questa è la prima ipotesi, quindi questa interazione folle di appalti e subappalti creati apposta per comprimere il costo del lavoro, per far sì che i lavoratori tra di sé non si riconoscano, che non possano conoscere il processo produttivo, avrebbe determinato, da una prima ipotesi tutta da verificare, che le travi non fossero fissate e un'altra ditta iniziasse la colata di cemento. Se prima di quell'avvenimento avessi detto che lì dentro quegli appalti erano una cosa grave, probabilmente nessuno avrebbe ascoltato. Delle persone disumanizzate, senza nome, età, provenienza, quando sono in vita scopriamo improvvisamente la morte, invece i loro nomi, le loro età, da dove vengono, scopriamo che probabilmente erano in nero, scopriamo che non potevano alzare la testa perché non avevano il permesso di soggiorno, stavano cercando di farselo rinnovare e quindi erano costretti ad accettare probabilmente qualsiasi cosa. Questo è quello che avviene, e tra l'altro in un'Italia, e in una Toscana in particolare, che è regina del consumo di suolo, che subisce alluvioni per la cementificazione che rende impermeabile il terreno, e non solo per quello, ovviamente anche per il cambiamento climatico dovuto a un modello folle di merci che corrono avanti e indietro. Il quartiere lì chiedeva un parco e si stava costruendo l'ennesimo supermercato, quindi c'è tutto, non c'è molto altro da dire. Quello che c'è da dire è che noi non abbiamo la forza di determinare che questo non accada di nuovo. Ovviamente lo grideremo con tutto il dolore che abbiamo in corpo, mai più, però già oggi sono morti altri 3 operai e altri 3 ne moriranno domani e dopodomani e così via, operai e non solo, evidentemente lavoratori e lavoratrici in genere. E finché non cambiamo i rapporti di forza, questo sarà senza ombra di dubbio, perché gli assassini sul lavoro sono portati dei rapporti di forza schiaccianti che ci hanno imposto nel mondo del lavoro, dove se non c'è capacità di alzare la testa, di organizzarsi, di dire di no, di far rimangiare i contratti precari, non c'è nemmeno capacità sociale della classe di scoprire i propri diritti e di imporre la propria sicurezza, perché anche nel mondo perfetto dove ci fossero ispettori del lavoro ovunque, uno stato favorevole al lavoro, anche lì senza il controllo diffuso, capillare degli occhi delle lavoratrici e dei lavoratori sul processo produttivo non c'è sicurezza. E per poterli controllare devi essere in un luogo di lavoro sicuro, tranquillo, con i tuoi diritti, non saltuariamente. E quindi non, è impossibile debellare gli assassini sul lavoro se non debelli la precarietà e se non cambi i rapporti di forza. Quando succedono cose come quelle che sono successe a Firenze, qualsiasi una parola è poco e due sono troppo, perché la verità è che possiamo gridare mai più quanto vogliamo, ma dobbiamo prendere atto che in ultima analisi noi non siamo in grado ad oggi di imporre rapporti di forza che non faccia più accadere quello. E quindi
Anche
dobbiamo
perché,
lavorare.
scusami, anche perché casi eclatanti ce ne sono quasi quotidianamente, quindi non è che dici c'è mancanza di occasioni per svegliarsi e prendere coscienza, quindi effettivamente.
La cosa drammatica è che ci ricordiamo dei morti sul lavoro soltanto quando la dinamica è particolarmente cruenta, quando se ne concentrano alcuni in un solo luogo, ma ripeto, sono in media tre al giorno, tutti i giorni. Poi c'è quello che semplicemente cade dal tetto, quello che muore in itinere sul lavoro, fanno meno rumore, ma sono tutti morti sul lavoro.
Assolutamente. E, infatti sì, come giustamente detto, quando magari il lavoratore è singolo a lasciarci la pelle, poi appunto non fa poi tanto risalto mediatico e questo è un'atrocità assolutamente da accettare. E, allora, invece ritornando sul discorso del grande progetto che avete messo in piedi ormai da parecchi mesi, appunto rispetto al piano di reindustrializzazione dal basso di GKN, visto che insomma è diciamo l'unica soluzione secondo che siete riusciti a trovare per appunto per uscire da questa situazione generale del lavoro e della produzione industriale qui in Italia. Noi volevamo partire da un pezzo di un comunicato che avevate diffuso proprio per rilanciare appunto queste assemblee dell'azionariato della popolare appunto del Nord-Ovest, che appunto dice così: il dibattito su quale intervento pubblico, quale transizione ecologica, il bisogno del controllo operaio sociale sulla produzione, ma anche sulla riconversione del mutualismo per reggere la lotta e al contempo per preparare una mentalità solidale che spinga alla lotta dell'idea della fabbrica socialmente integrata sono temi emersi dal respiro stesso della lotta e senza di essi la lotta smette di respirare. Rivendichiamo intervento pubblico, questa è un'altra parte che infatti appunto volevo diciamo capire come era. Cos'era emerso appunto da questo primo incontro qui a Torino, come diciamo queste parole qua poi si potessero conciliare in una situazione generale che descrivete così, dicendo: rivendichiamo l'intervento pubblico in un contesto di uno Stato, di un governo che non sanno, non vogliono, non possono farlo. Ecco, partendo da questo ti chiedo appunto un po' di capire, di spiegarci appunto come diciamo siete riusciti un po' a conciliare questi due aspetti all'interno di questo primo incontro torinese, oltre ovviamente se vuoi descriverci un po' come diciamo come è andato in linea di massima e che cosa ne è uscito, prego.
Si tratta di evitare due errori opposti. Il primo che l'azionariato popolare, la reindustrializzazione dal basso, anche con l'uso di strumenti cooperativistici, siano pura autoimprenditorialità che si dà così nel vuoto, semplicemente per il gusto di trasformare dipendenti in piccoli imprenditori. Non è questo. E dall'altra parte, l'altro errore da evitare è l'idea che noi chiediamo un intervento pubblico come se ci fosse una qualche stanza dei bottoni da conquistare, dove tu entri, schiacci il bottone e l'intervento pubblico parte. La cosa è un pochino più complessa. Il nostro azionariato popolare non si sostituisce l'intervento pubblico, lo incalza e lo costruisce dal basso, pur rivendicando che ci sono anche leggi e interventi di capitale pubblico dall'alto, ma nella consapevolezza che oggi non esiste né uno Stato né un governo che vogliono o sanno fare l'intervento pubblico, come diciamo noi, perché Un'altra frase che c'è nel comunicato finale dell'Assemblea è: vogliamo l'intervento pubblico qui e ora, nel contesto dato, ma non vogliamo l'intervento pubblico per come già esiste qui e ora, perché altrimenti sembra che noi siamo i sostenitori dell'intervento statale nell'economia, come se questo intervento non si desse già tutti i giorni. Intervento statale nell'economia esiste, sono le spese militari, le grandi opere inutili, il ripagamento dei debiti degli interessi, perdonami, sul debito pubblico, i soldi a fondo perduto a tutto il settore dell'automotive, gli incentivi a fondo perduto per la riconversione ecologica che poi non si sa come mai si perdono sempre nel nulla. Sono tutti soldi spesi in 20 anni per mettere in sicurezza il territorio, di cui un terzo si è perso per strada, cioè non si sa bene dove sia finito. Questo è l'intervento pubblico nell'economia, senza controllo operaio, senza controllo sociale, senza una classe dirigente diffusa che non esiste in nessun luogo dei ministeri o probabilmente nemmeno il Parlamento, in grado veramente di sapere che i bisogni di un territorio, di un quartiere, di una fabbrica, di una scuola, di un'università. Non c'è l'intervento pubblico per come diciamo noi. Quindi qual è il punto? Che in GKN si è disconnessa da tempo la funzione imprenditoriale della funzione produttiva. Lì il capitale c'è, ma è un capitale che ha deciso a un certo punto di fare profitto, non più attraverso la produzione di semiassi, ma attraverso speculazione finanziaria e probabilmente oggi anche immobiliare, tant'è che loro sono ossessionati dallo stabilimento, loro vogliono lo stabilimento per svuotarlo, è il loro obiettivo fondamentale.
Già abbiamo visto anche questa preoccupazione effettivamente in altri stabilimenti, quindi insomma, è una logica che viene sempre più usata ultimamente.
Esatto, poi magari se non riescono a rivenderlo come dicono loro rimarrà abbandonato per 30 anni, poi tra 30 anni magari ci sarà qualche opera di rigenerazione urbana, tutta con i fondi pubblici, quei fondi pubblici che oggi non si vogliono usare per far ripartire la produzione. E quindi noi incalziamo invece con la presenza di un piano industriale generato dalla cooperativa dei lavoratori, dalla società operaia di mutuo soccorso, dal collettivo dei solidali, per dimostrare che noi abbiamo l'alternativa che il capitale non ha. Questo però è un piano di riconversione ecologica che richiede intervento pubblico, sia perché non è autonomo a livello di soldi, di risorse, da un intervento pubblico, ma anche perché stiamo toccando con mano, fin nei dettagli, come il mercato non sia in grado di fare la riconversione ecologica. Perché se un prodotto è nuovo, il mercato non lo promuove perché è nuovo. Se un prodotto è maturo, come possono essere i pannelli fotovoltaici al silicio, ci sono già i grossi monopoli che tengono il rubinetto chiuso, oppure abbassano i prezzi per un periodo per far fallire tutti gli altri. E di fatto i grossi monopoli sono in grado di impossessarsi della marea di incentivi che esistono per la riconversione e utilizzarli per tutto tranne che per la riconversione. Quando io produco un pannello, una cargo bike, se sono una singola impresa devo guardare la marginalità del singolo prodotto, al profitto che faccio sul singolo prodotto, ma dentro quei prodotti c'è un profitto sociale, perché se io domani e in una città faccio girare tutti con delle cargo bike al posto dei furgoncini, quello vorrà dire meno malattie respiratorie, vorrà dire meno polveri per le strade, polveri di gomma, di scarichi, eccetera. Vorrà dire che ci sarà un altro guadagno sociale. Quindi esistono dei prodotti, quelli della riconversione ecologica, su cui il profitto è sociale e l'intervento deve essere sociale e deve essere una pianificazione perché quei prodotti prendano il sopravvento sul mercato. Per questo sostanzialmente la riconversione ecologica il mercato non la fa, perché ha bisogno che il prodotto dia un profitto di un certo margine, e i prodotti che non danno profitto magari li introduce, ma quello che andrebbe fatto subito magari lo fa in 20-30 anni, ma noi non abbiamo più questo tempo. Quindi la campagna per l'intervento pubblico è una campagna per l'intervento pubblico in GKN a sostegno dell'iniziativa della cooperativa e dell'azionariato popolare, che incalzano e creano le condizioni della fabbrica socialmente integrata. È intervento pubblico però generale, per la salvaguardia del territorio, per la conversione dell'industria bellica in industria non bellica, per uscire dalle industrie inquinanti. Quindi si parte da lì, per come noi chiediamo l'intervento pubblico in GKN, ma in realtà si apre una riflessione che vuole essere veramente generale. E ovviamente, lo ripeto, non stiamo rivendicando l'intervento pubblico per come è qui ora. Per noi l'intervento pubblico è per creare pubblica utilità, disponibilità al pubblico, cosa che non sempre il capitale statale garantisce. La nazionalizzazione dell'Ilva serve a controllare di più un territorio che prova a scrollarsi di dosso quell'azienda inquinante. L'intervento pubblico in GKN apre rapporti di forza diversi sul territorio, sono due cose completamente diverse, eppure sempre di pubblico si sta parlando, ed è per questo che in GKN non vogliono intervenire.
Certo, sei stato chiarissimo. Io, se ti andasse, ti chiederei ancora un'ultimissima cosa, che appunto noi, non avendo seguito assiduamente settimana per settimana, come logico, dei microfoni qui della nostra trasmissione, ci siamo persi, che è stato appunto questa messa, diciamo, a fuorilegge della società operaia di Mutuo Soccorso. Ecco, se abbiamo letto appunto questo anche dai vostri comunicati, se avessi voglia di fare un breve flash per spiegare un po' a chi ci ascolta che cosa è successo a tal riguardo.
È successo che in un comunicato il liquidatore ci ha fatto sapere che le attività ludico-ricreative sociali del collettivo di fabbrica e in generale dei lavoratori GKN sono in questo momento oggetto di denunce presso la procura. Noi non sappiamo quale sia il profilo di queste denunce, però nelle attività ludico-creative c'è la società operaia di Mutuo Soccorso, c'è il Festival della Letteratura Working Class, che sarà nella seconda fine settimana di aprile, quello dopo Pasqua, e che noi invitiamo a sostenere e a difendere. Devo dire che a Firenze mettere fuori legge tutto questo vuol dire mettere fuori legge un pezzo di storia, perché nel nostro territorio le SMS, le società di mutuo soccorso, sono ancora operanti, alcune esistono dal 1800, alcune, come l'SMS di Rifredi, furono tra le prime bruciate dai fascisti all'inizio dello squadrismo. Noi abbiamo avuto il caso della fonderia Le Cure, che fu sgombrata da un liquidatore, ricorsi storici. Il comune la requisì, la mise a disposizione della cooperativa dei lavoratori. Era il 55 e il comune era a guida democristiana. Noi abbiamo avuto il caso molto particolare del circolo operaio ricreativo FLOG delle Officine Galileo, che nel 45 viene creato perché i lavoratori decidono che non devono lottare soltanto per il pane ma anche per le rose, diremmo noi, e la FLOG è stata per anni una delle sale concerti più frequentata dalla gioventù fiorentina, fino a che il Covid non l'ha piegata. Quindi è veramente mettere fuori legge un pezzo di storia. Perché
sì, un segnale inquietante, insomma.
Sì, perché questo? Perché la verità è che tra la delocalizzazione dei mezzi di produzione e la riuscita appunto della delocalizzazione, in mezzo ci sono i nostri corpi. Questi corpi, per resistere 2 anni e mezzo, hanno bisogno di stipendio e non ce lo pagano, perché se noi siamo nuovamente senza stipendio, e infatti purtroppo cerchiamo di fermare in tutti i modi l'emorragia di lavoratori, ma non è facile, e infatti diminuiamo piano piano, e loro lo sanno, ed è per quello che ci affamano letteralmente. E dall'altra parte però è un corpo, è quello che mangi, ma sono anche quella serie di idee che ti permettono di ricordarti che stai facendo una lotta sociale per il bene collettivo, e che si nutrono di eventi, di concerti, di iniziative, di libri, di teatro. Ecco, la capacità della lotta del GKN di fare tutto questo è qualcosa che li manda fuori di testa. Cioè, loro odiano visceralmente, come qualcosa che fosse contro natura, glielo vedi proprio in faccia, come una cosa strana che GKN, per resistere in questi 2 anni e mezzo, abbia dato vita anche a grossi eventi, anche autorevoli, come il Festival della Letteratura, che è quasi unico a livello internazionale, il Festival della Letteratura Working Class. Lo odiano, e quindi in particolare 80.000 metri quadri vuoti non possono essere attraversati dalle attività del dopolavoro operaio, non possono, devono rimanere 80.000 metri quadri vuoti, morti, a disposizione, per poi riempirli, questo vuoto, di altro tipo di sfruttamento, non so se di grossi capannoni della logistica o non so di che cosa, insomma.
Certo. Va bene Dario, noi ti saluteremo che siamo alle battute finali del tempo che ci rimane per questa intervista. Se invece hai qualcos'altro da aggiungere, ti lasciamo spazio. Ecco.
No, non ho molto da aggiungere. Io come sempre ricordo che purtroppo GKN è una lotta, come tutte le lotte si confronta con i rapporti di forza, con la propria stanchezza, e quindi io non so sinceramente quanto ancora riusciremo ad andare avanti. Proveremo lo stesso, indipendentemente dal nostro stato di forma, ad arrivare a questa campagna per l'intervento pubblico, e speriamo anche una grossa manifestazione che lo rivendichi nella prossima primavera. Invito tutti a starci appiccicati seguendo i profili social del collettivo di Fabbrica su Facebook e su Instagram, ed eventualmente anche i nostri canali Telegram o WhatsApp per avere tutte le ultime informazioni, e proviamo ad andare avanti finché abbiamo forza in corpo.
Perfetto Dario, grazie mille, ovviamente ti mandiamo un forte abbraccio solidale qui dai microfoni di Blackout. Noi siamo sempre a disposizione per appunto aggiornare i nostri ascoltatori e ascoltatrici rispetto alla continuazione della vostra lotta, che per mille aspetti ci sembra assolutamente esemplare. E niente, buona serata, alla prossima.
Ciao, grazie mille.
Ciao.